Buongiorno a tutti da Claudio Farinone. Oggi torniamo a parlare di Astor Piazzolla nel centenario dalla nascita. Questo è un anno importante per il grande compositore bandoneonista argentino. E lo facciamo attraverso un nuovo libro edito dalle Edizioni Curci, edizioni italiane. L'autore è Paolo Picchio. Il libro si intitola Astor Piazzolla, il padre del nuovo tango, cronologia, opere e discografia ragionata. Abbiamo con noi Paolo Picchio e salutiamo. Buongiorno Paolo, ben trovato a Rete 2.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un libro che reca tutta una serie di nuove informazioni. Ricordiamo al nostro pubblico che non ci sono tantissime opere in italiano che parlano di Astor Piazzolla, anzi sono veramente poche. E quindi questo è un libro che aggiunge un tassello importante alla conoscenza di questo importantissimo musicista del Novecento. Ti chiederei innanzitutto di illustrarci come hai concepito questo libro e come è formato, quali nuove informazioni ci può offrire per conoscere meglio Astor Piazzolla.
Questo libro, insieme con Curci, abbiamo deciso di incentrarlo sull'opera di Piazzolla, cioè che cosa Piazzolla ha lasciato a noi oggi, sia come compositore, e quindi anche in termini di partiture, di materiale che è disponibile, sia come esecutore al bandoneon, ecco perché la discografia ragionata è uno dei punti di forza del libro. Gli altri testi esistenti vertono più sulla questione biografica. In questo caso invece noi abbiamo più ricercato la questione relativa alla sua produzione, perché tra le altre cose, come un capitolo finale vuole dimostrare, la parabola di questo compositore è in assoluta ascesa anche dopo la sua morte. E infatti c'è un capitolo che racchiude un po' tutti gli importanti musicisti che hanno prestato la loro attenzione alla musica di Piazzolla dopo la sua morte, facendone delle produzioni veramente di elevatissima qualità. Diciamo che il libro ha un po' di visione centrale, anche se poi sarebbe più corretto suddividere la vicenda di Astor Piazzolla in tre parti, però noi l'abbiamo suddivisa in due parti e abbiamo posto al confine questo famoso episodio in cui Piazzolla viene a Parigi a studiare con la grande Nadia Boulanger, no? Quindi lui ha partecipato ad un concorso di composizione, ha vinto il primo premio e la borsa di studio gli ha consentito di stare per diversi mesi a Parigi a studiare. Al rientro accade una cosa molto importante, cioè Piazzolla costituisce il primo octeto e formalizza una sua volontà di riforma del tango. Rapidamente ti accenno che i punti fondamentali che lui va un po' a proprio mettere nero su bianco sono il fatto che questa musica si deve staccare dalla danza, quindi deve diventare una musica per l'ascolto, e che è evidente che anche il canto, per questo motivo, deve passare in secondo piano, cioè la sua produzione sarà prevalentemente strumentale. E questo probabilmente perché nell'epoca d'oro del tango noi sappiamo che Gardel aveva avuto ovviamente un peso rilevante nella diffusione di un tango che era diventato anche molto romantico, molto melodico. Piazzolla prende una via strumentale di riforma, di ricerca. L'altro punto in cui sarebbe da suddividere, ma è molto difficile perché poi questo passaggio avviene nell'arco di alcuni anni, quindi non era così semplice mettere un'altra separazione, è lo spostamento di Piazzolla dall'Argentina all'Europa, in particolare le prime due città in cui lui ha vissuto, che sono Roma e Milano, quindi la firma con il contratto con il produttore Aldo Pagani e la collaborazione con Curci e Carosello. Sono gli anni in cui esce Libertango, in cui viene subito fatto dopo pochi mesi il disco con il jazzista Jerry Mulligan. Piazzolla inizia ad avere all'interno della sua formazione strumenti elettrici, inserisce basso elettrico, sintetizzatori, usa la batteria, c'è il grande Tullio De Piscopo, ed ha una sonorità nuova. Non solo, Piazzolla ha anche un'immagine di sé nuova. In questi anni suona jeans e t-shirt con gli occhiali da sole. Quindi era un suo preciso desiderio di mantenere la sua musica agganciata ad un pubblico giovane. Però diciamo che poi questo suo arrivo in Europa corrisponde alla grande carriera internazionale che lui ha avuto negli ultimi 20 anni della sua vita, che lo ha portato su tutti i palchi più importanti del mondo, alla collaborazione con Milva, e quindi il libro si incentra un po' su questa cosa, molto sempre facendo attenzione a che cosa lui ha inciso e che cosa ha composto.
Paolo Picchio, dopo la morte di Astor Piazzolla avvenuta nel 1992, la sua ascesa nel mondo come notorietà è diventata assolutamente dirompente. Questo anche grazie, per esempio, a musicisti classici che hanno interpretato la sua musica. Tra i nomi più celebri si possono ricordare, che so, Yo-Yo Ma, Gidon Kremer, ma poi tantissimi altri. Quindi ci vuoi parlare di questo periodo specifico che segue la morte di Astor Piazzolla?
Sì, tu hai fatto i nomi più prestigiosi, ma ti posso garantire che è veramente stata come una diga che ha ceduto, perché la sua musica ha avuto una diffusione davvero incredibile. E tra le altre cose è ovvio che questo rapporto tra il nuovo tango e i musicisti classici è assolutamente interessante, perché Piazzolla è riuscita a effettuare questa nobilitazione del tango studiando egli stesso, no? Non solo con la Boulanger ma anche con Alberto Ginastera, e quindi lui aveva avvertito questa necessità di aumentare le proprie competenze musicali. Ma in realtà poi la sua musica ha avuto gli usi più disparati, perché ha sfondato in produzioni teatrali, in produzioni cinematografiche, produzioni con la danza. E questo, ad esempio, è un altro elemento che io trovo assolutamente interessante, proprio perché mentre il nuovo tango, quando comunque veniva agganciato alla danza in Argentina, era sempre collegato a delle interpretazioni tra virgolette molto tradizionali, molto legate all'identità rioplatense, poi la musica di Piazzolla invece si presta molto anche a una rilettura da balletto contemporaneo, perché veramente grandissimi danzatori hanno riletto questa musica, ne hanno creato delle forme di creatività che sono sganciate dalla tradizione. E questo è veramente, io direi forse un po', si parla di corsi storici, no? Cioè, una persona che voleva staccare il tango dalla danza poi se ne è vista invece risfruttare in un modo assolutamente creativo e nuovo. E questo fa sì che questo collocarsi di Piazzolla al confine tra tante cose, no? È una musica di confine, in realtà poi gli abbia aperto tantissime porte. Anche con il jazz, con il teatro, ad esempio, così cito agli ascoltatori una piccola cosa, è stata creata un'opera teatrale che ha come soggetto l'incontro di Astor Piazzolla e Nadia Boulanger, no? Quindi siamo... Però veramente devo dire che lui ha avuto questa capacità di passare tante linee di confine.
Thank you.
Paolo Picchio, torniamo agli esecutori classici che eseguono la musica di Piazzolla. Appunto abbiamo citato Yo-Yo Ma, abbiamo citato Gidon Kremer, ma in realtà poi nel corso del tempo tantissimi esecutori classici si sono cimentati con la sua musica, con tutte le difficoltà del caso, no? Perché ci avviciniamo a un linguaggio decisamente più libero, sì codificato su una partitura, ma con ampie libertà e soprattutto con un fraseggio molto specifico. Piazzolla appunto diceva che il suo swing è un swing di tango e non di jazz, no? Quindi questa relazione con il tempo, con il groove, come lo si voglia chiamare, non facile da assimilare per un musicista classico. Che cosa ne pensi?
Devo dire che questa definizione dello swing di tango rischia forse a volte di dare una lettura un po' distorta. Piazzolla aveva una grande ammirazione per i jazzisti, ma se andiamo a vedere, e il libro lo dice molto chiaramente, in realtà le sue vere possibilità di collaborazione col mondo del jazz non sono state tante, perché se andiamo a vedere c'è il disco con Mulligan, c'è il disco con Burton e poco più, quindi lui aveva una grande ammirazione per il jazz. In realtà lui lo chiamava swing di tango, ma in realtà la sua vera straordinaria capacità era questa di ornamentare la figurazione melodica del tango in un modo in cui lui era irraggiungibile. E adesso aggiungo un po' delle mie competenze di fisarmonicista storico, in quanto devo dire che Piazzolla credo che, secondo me, sia stato in assoluto uno dei migliori bandoneonisti al mondo nell'utilizzo del mantice. Cioè quello che colpisce del suo modo di suonare è proprio questa dinamica veramente curata in un modo maniacale, e che però trasmetteva emozione. Allora è ovvio che io penso ad esempio al brano che lui ha dedicato a Salvatore Accardo, no? È ovvio che Salvatore Accardo ne ha fatta un'interpretazione meravigliosa, ma è ovvio che Piazzolla non scriveva queste sue ornamentazioni, quindi è un qualche cosa che rimane nel disco, ma che non rimane in partitura, e che uno può ritrovare solo nelle esecuzioni in cui c'è Astor presente. Però devo dire che questa cosa è stato un tratto distintivo, in particolare della produzione discografica in cui lui ha sempre lavorato con gli stessi musicisti. Cioè il quintetto era anche lì una formazione che metteva all'interno delle esecuzioni molto di più di ciò che era in partitura. Cioè quelle cinque persone si vedevano per tantissime ore al giorno, prove su prove, ripetendo, perché Piazzolla era veramente in questo molto molto preciso, pretendeva molto dai suoi collaboratori. È ovvio che lì c'era un qualche cosa di magico in più che veniva creato, che non partiva dalla partitura. Questo credo che sia una delle grandi riflessioni da fare su Piazzolla, cioè leggere Piazzolla dalle partiture senza ascoltare i dischi non è una lettura che può dare una risposta veramente approfondita su questa figura.
Lupicchio, quindi per concludere colgo la tua riflessione e ti invito a offrire ai nostri ascoltatori che magari non conoscono più di tanto la figura di Astro Piazzolla a indicare magari uno o due ascolti, uno o due dischi che secondo te sono più rappresentativi in questo senso.
Si potrebbe confrontare, che ne so, un disco degli anni 60 come Nuestro Tiempo, che è un disco in cui Piazzolla ambiva a rivoluzionare il tango, magari proprio con Libertango. E questo lo faccio sulla base di una riflessione che vorrei che gli ascoltatori facessero insieme a me, e cioè alcuni musicologi, alcuni critici hanno sostanzialmente un po' detto che il periodo italiano o europeo di Piazzolla non era più se stesso, era un Piazzolla un po' troppo occidentalizzato, tant'è vero che poi lui ricostituisce un po' il quintetto negli anni finali della sua carriera e ovviamente queste persone dicevano: beh, il quintetto è la vera espressione genuina di Piazzolla. Io vorrei condividere con voi questa ultima riflessione. Ovviamente se si confronta la sonorità che è nei dischi si sente una grande differenza. Da un lato c'è il contrabbasso, dall'altro il basso elettrico, da un lato non ci sono le percussioni, dall'altro ci sono sia percussioni che batteria, e ci sono ovviamente grandi differenze di timbri, ma la scrittura è la stessa. Piazzolla non scriveva meglio negli anni 60 e negli anni 80 e scriveva peggio negli anni 70. Questa è una grande ingiustizia che alcuni, in particolare tradizionalisti così del tango argentino, fanno nei confronti di Piazzolla, rinnegando questo periodo italiano che invece dal punto di vista compositivo, secondo me, lui ha avuto ancora quel grande guizzo di creatività, di genialità che ha prodotto delle melodie indimenticabili. Io sono di questo molto molto convinto.
Paolo Prato, torniamo quindi a ricordare il tuo libro, edito da Curci, Astor Piazzolla, il padre del nuovo tango, cronologia, opere e discografia ragionata. Ti ringraziamo e ti auguriamo buona fortuna per la migliore divulgazione di questo tuo bel lavoro.
Grazie, grazie Claudio, grazie a tutti.